l'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Eccoci qua a Darwin, benvenuti ascoltatori e ascoltatrici e naturalmente ciao Chiara.
Ciao Federico e ciao a tutti. Noi oggi partiamo così.
Bentornata ciurma, popolo pirata. Voi iscritti a questo canale che avete scelto di intraprendere con me questo viaggio disagiato nella scienza e nella confusione. Io come sempre sono il capitano, dottor Barbascura X!
Barbascura X, e noi ce l'abbiamo qui, sorpresa, è con noi il pirata della scienza, il divulgatore dei sette mari. Così oggi il vascello di Barbascura attracca qui a Darwin.
Ciao, ciao a tutti, ciao ciurma.
Benvenuto, sei chimico di formazione, divulgatore, seguitissimo youtuber di una ciurma di centinaia di migliaia di appassionati di scienza brutta, come dici
scienza
tu.
Scienza brutta, disagi e traumi, esatto.
Che hai scritto anche all'interno del tuo libro, Il genio non esiste e a volte è un idiota, edito da Tlon. Il libro ha vinto anche un prestigioso premio, il premio divulgazione scientifica Giancarlo Dosi. Ecco, lì ripercorri tu un po' le scoperte scientifiche importanti che hanno fatto la storia della scienza, soffermandoti su alcuni particolari, anche magari per qualcuno irrilevanti, ma per te rilevantissimi.
Sì, io ripercorro alcuni passaggi della vita di questi presunti geni, dico presunti perché poi la tesi del libro e la tesi nella mia vita è che non esista un vero e proprio genio, non come lo intendiamo noi. Ci sono delle persone che hanno faticato da morire per raggiungere dei risultati, o hanno avuto fortuna, o si sono semplicemente trovati nel posto giusto, al momento giusto, e che di cui noi conosciamo i risultati finali molto spesso. I traguardi, quindi ci sembra un lavoro immenso, ci deve sembra una cosa che soltanto un grandissimo genio avrebbe potuto raggiungere, quando in realtà poi se si studia e si conoscono un pochino tutte le fasi intermedie, tutti gli sbagli, tutti gli errori, tutto l'aspetto umano che accompagna queste storie, si capisce che ognuno di noi potrebbe potenzialmente essere un genio, ecco.
Quindi secondo te è abbastanza provocatorio, insomma la definizione di genio che si usa è sballata. Beh, ma allora Newton, Darwin, Einstein, Marie Curie, chi erano? Erano, come dici tu, al momento giusto, nel posto giusto e poi soprattutto grandi faticatori?
Beh, certo, una cosa è certa. Tutti erano mossi da grandissima passione. Se parliamo ad esempio di Darwin,
che a noi sta molto a cuore,
Beh, certo, certo. Lui si è letteralmente trovato al posto giusto nel momento giusto, perché in pratica lui era un ragazzo che non aveva voglia di fare niente, ha fallito tutte le carriere possibili e immaginabili, però il padre era ricco, quindi gli ha permesso di andare nelle migliori università, nelle migliori scuole, e lui comunque faceva schifo in tutto, proprio in tutto, fin quando un bel giorno non gli hanno proposto di fare un viaggio attorno al mondo su questo brigantino, il Beagle, e lui ha accettato soltanto perché, essendo ricco, aveva la paghetta di papà, e per 5 anni lui avrebbe viaggiato per il mondo senza alcuna paga, però aveva la passione per la natura, una passione assolutamente inutile tecnicamente, però a un certo punto, viaggiando per il mare, grazie anche a degli spunti dettati dal suo tempo, è riuscito a capire una cosa che prima molti non avevano capito, e questa per me, per quel che riguarda la mia persona, è un grandissimo esempio di colpo di fortuna immenso.
Tu lo descrivi nel tuo libro, è il frutto di una convergenza astrale di botte di culo cosmiche, tra le quali anche le sfortune degli altri, in questo caso di Wallace, o no?
Mamma mia, Wallace. Wallace, capiamo, era un altro biologo e naturalista, tra l'altro anche lui molto ispirato da Darwin, perché Darwin scriveva questi diari di viaggio che lui leggeva e, diciamo, lo hanno ispirato a viaggiare e intraprendere delle avventure naturalistiche anche a lui. E il problema è che lui è molto più sfigato di Darwin, tipo dopo 3 anni passato in Sud America raccogliendo fossili ed esemplari, insomma in qualche modo avvicinandosi a quella che diventerà poi la teoria della selezione naturale, la sua imbarcazione va a fuoco e lui perde tutto.
Questa certo è veramente uno sfortunaccio.
sì, veramente una brutta, un brutto colpo. Però cioè, anche qui Darwin si stava avvicinando alla teoria della selezione naturale, però dato che era molto sciocco, ingenuo, io lo amo descrivere come un imbecille adorabile, si stava rifiutando di pubblicare le sue scoperte, perché aveva in qualche modo paura di inimicarsi la Chiesa Cattolica, perché dire in qualche modo che tutti noi ci siamo evoluti per frutto di una lenta alterazione dei tratti non era molto in linea con le teorie di quel tempo della Chiesa Cattolica, e quindi lui aveva probabilmente paura. Ha raccolto dati per più di 20 anni. L'unico motivo per cui alla fine ha deciso di pubblicare tutto è perché ha scoperto che Wallace aveva capito la stessa cosa, quindi anticipandolo, cercando di, insomma, di non farsi fregare l'idea su cui aveva investito tutta la sua vita, ha pubblicato. Però in pratica lui sarebbe potuto morire tranquillamente senza che noi sapessimo niente di quel che ha fatto, voglio dire.
Chiara, lui se la prende con Marconi.
Sì, infatti io concluderei con Marconi, che cioè è l'unico che poi emerge dal libro chiaramente, che è l'idiota del titolo. Perché ce l'hai così tanto con Marconi? Marconi sparava cazzate, dici?
Marconi purtroppo era il classico cocco di mamma, convinto di avere sempre ragione, e se lui sbagliava qualcosa non è lui che aveva sbagliato, era la natura che era sbagliata, la fisica non capiva niente. Marconi non aveva delle competenze di fisica o di ingegneria abbastanza, diciamo, radicate, aveva studiato poco, diciamo, però aveva questa passione e in qualche modo aveva cercato di costruire i suoi dispositivi, però basandosi su delle leggi della fisica che non aveva ben capito, tanto che alcune dei suoi macchinari, tra cui la telegrafia senza fili, no? La radio, se volete, si basavano sul principio completamente sbagliato che avrebbe potuto funzionare soltanto se la Terra fosse stata piatta. Ma lui non lo sapeva questo, non l'aveva capito.
Ah.
E quando gli scienziati gli dicevano guarda che sta cosa non funziona, lui diceva voi non capite niente, siete degli scemi, lo diceva i più grandi scienziati di quel tempo. Però alla fine aveva ragione lui, ma non perché avesse ragione, perché ha avuto una botta di culo cosmica che all'epoca non si conosceva la ionosfera. Quindi le onde radio usate da Marconi hanno rimbalzato sulla ionosfera giungendo fino al rilevatore, ma non perché funzionasse la sua fisica, solo perché lui, come dico nel libro, aveva più culo che sentimento.
Cioè ha ottenuto un risultato ma interpretandolo in un modo completamente sbagliato.
Esatto, tra l'altro immaginate il giorno dopo, quando l'esperimento funzionò, i fisici di tutto il mondo in che stato erano di agitazione, cosa è successo, abbiamo sbagliato tutto noi, e invece no, avevano ragione, soltanto che ignoravano questo piccolo aspetto.
E vabbè, questa è la scienza brutta.
Ciao Barbascura, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Buon viaggio.
Ciao, alla prossima. Come vogliamo chiamarli? Risponditori automatici iniziano a diffondersi. Chiamiamo per esempio il numero di un ente pubblico o di una grande società telefonica che eroga servizi e sentiamo subito una voce che è molto gentile, ma con la quale non possiamo parlare subito. Comincia a dirci delle cose, però ad un certo punto ci chiede cosa vogliamo. E quindi abbiamo a che fare non con umani centralini, ma abbiamo a che fare con dei centralini che nascono dall'intelligenza artificiale. Vogliamo parlare di questo tema e lo facciamo con Nicola Gatti, che è docente del Politecnico di Milano. Benvenuto a Darwin, Gatti.
Grazie a voi.
Benvenuto, Gatti.
Senta, Gatti, lei coordina un team che lavora in generale sull'intelligenza artificiale e di recente avete avuto anche un riconoscimento importante per la 34esima edizione di quale premio?
La conferenza si chiama Neurips, è una conferenza di machine learning che oggi è di fatto la conferenza più importante a livello internazionale. Per darvi un'idea, esatto, Nell'ultima edizione fisica ha avuto quasi 15.000 persone, che di fatto è quasi un numero da fiera più che da conferenza accademica.
Allora Gatti, che cosa ci può dire? Ci sono questi, noi abbiamo detto risponditori automatici per essere assolutamente chiaro a tutto il pubblico, hanno un nome specifico questi algoritmi?
Allora, tipicamente vengono chiamati o assistenti virtuali o chatbot, forse chatbot è il nome un pochino più utilizzato.
cioè quel bot lì arriva da robot e chat e dialogare, insomma cominciano a essercene parecchi e si stanno diffondendo.
Forse i chatbot sono più conosciuti per la parte digital, forse i risponditori digitali che vengono consultati sui siti, poi invece i risponditori veri e propri di cui parlava Federico sono quelli che ci ritroviamo al telefono, ecco, comunque sono basati su questi algoritmi progettati con l'intelligenza artificiale e sono messi sul campo e devono insomma in qualche modo imparare a dialogare con noi. Per il momento ovviamente un po' funzionano, ma un po' fanno anche dei pasticci, ognuno di noi l'avrà sperimentato e sembra di poter dire che siamo noi un po' utenti che dobbiamo imparare il loro linguaggio, ci dobbiamo adeguare. È un po' un paradosso, ma forse fa parte del nuovo universo tecnologico al quale dobbiamo abituarci, siamo noi che dobbiamo abituarci a loro.
La comprensione del linguaggio naturale, questo è tipicamente il nome usato in letteratura tecnica, quindi la capacità di una macchina che può leggere piuttosto che ascoltare. La differenza tra leggere o ascoltare non è così importante, perché di fatto ascoltare si tratta solo di tradurre poi dei suoni in parole, quindi se lui riesce a fare questa operazione per bene di fatto poi diventa testo, poi si tratta di comprendere il testo. Comunque comprendere il linguaggio naturale non è un compito affatto banale e non si ha neanche idea se questo potrà essere fatto in futuro in modo perfetto da parte delle macchine. E una delle cose che io trovo abbastanza intuitivo è il fatto che questo problema non sia di facile risoluzione, cioè il fatto che le stesse persone quando dialogano una con l'altra spesso non si comprendono. Quindi risulta essere un pochino strano che noi vogliamo pretendere che una macchina comprenda il nostro linguaggio, quindi quello che noi diciamo che vogliamo dire, quando poi gli stessi uomini spesso quando dialogano presentano incomprensioni una con l'altra. Quindi in ottica minimamente evolutiva mi sembra ragionevole che noi dobbiamo piano piano cercare di spiegarci nel modo più possibile, chiaro possibile, con una macchina, che vuol dire che noi dobbiamo un po' adeguarci alla macchina. E la mia impressione è che in futuro sarà veramente difficile che comunque la macchina, anche qualora abbia imparato ad ascoltarci, a capirci, possa comprendere perfettamente senza dover disambiguare quello che stiamo dicendo.
Ma senta Gatti, tra l'altro noi abbiamo voci diverse, ci sono anche le intonazioni dialettali e questi algoritmi sono addestrati e addestrabili anche a comprendere queste variazioni sonore, di toni, di cadenze.
Allora, credo che ad oggi questo non venga fatto, però non vedo una difficoltà tecnica eccessiva nel farlo. Quindi è probabile che in futuro si riesca a comprendere, ad esempio, se una persona sta urlando perché di conseguenza ha uno stato emotivo un po' alterato, piuttosto che se una persona ha un tono completamente diverso.
Va bene, allora grazie, davvero buonissimo lavoro, perché veramente siamo un po' agli inizi, però davvero immaginiamo una grande applicazione di questi strumenti di intelligenza artificiale. Davvero buon lavoro, Gatti.
Grazie a voi.
Io li ho già incontrati un po' questi risponditori, adesso però con questo fatto di dargli una mano mi arrabbierò meno, ecco, sarò più solidale.
Sì, insomma bisogna essere più comprensivi, anche loro sono all'inizio, come noi quando andiamo alle elementari che iniziamo a imparare a leggere e a scrivere, ecco, pensiamoli così. Grazie a tutti ascoltatori per averci seguito fin qui, noi vi aspettiamo presto con una nuova puntata di Darwin e tutte le altre le trovate sul sito www.radio24.it. Ciao Federico.
Ciao Chiara, alla prossima.
Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.